Radio Emilia Romagna.
Cantine e cucine.
Correggio e le sue bolle. Il Gran Cuvée di Lambrusco, Lini 910. Tempo di estate, tempo di bollicine, di vini giovani, beverini, fruttati e con poca gradazione alcolica, per stare tutti più freschi. E quindi il mio viaggio mi porta a Correggio, terra di Lambrusco. Più esattamente, mi porta a casa della famiglia Lini, che dal 1910 produce questo vino vivace. La cantina di Lini ha fatto del Lambrusco un vino d'eccellenza, elaborandolo sapientemente attraverso il metodo classico, da sempre una passione di famiglia. Entrambi enologi, Massimo e Fabio Lini, mi accolgono insieme, ma in realtà buona parte della famiglia è presente in azienda al mio arrivo e finisco per sentirmi accolta come una di casa. Dopo aver visitato la modernissima cantina e il solaio che custodisce un vero tesoro, l'aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia, comincio l'intervista con i due fratelli che qui vi propongo. Buongiorno, ci troviamo a Correggio, nel cuore dell'Emilia, nel borgo del Lambrusco. Sono in compagnia di Fabio e Massimo Lini, a cui do il benvenuto.
Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, noi ci troviamo in questa azienda e dall'etichettatura delle vostre bottiglie si evince immediatamente che è un'azienda che ha 100 anni di storia. Massimo, ci vuoi raccontare com'è nata l'azienda e come si è evoluta nel tempo?
Sì, certamente. L'azienda nasce, come dice il logo aziendale, nel 1910 per iniziativa del nonno Oreste, quindi il fondatore, assieme a due soci per commercializzare uve, derivati dell'uva, mosti e vini. Tutto questo ha ragione di esistere sino a cavallo delle due grandi guerre, quindi tra la prima e la seconda guerra mondiale l'azienda persegue questo tipo di finalità prevalentemente indirizzate al commercio all'ingrosso, per poi avere un'evoluzione immediatamente prima, anche per effetto delle crisi economiche che si sono susseguite nel tempo e dovute alle guerre non solo, per poi partire nell'immediato secondo dopoguerra con il confezionamento. Inizialmente con prodotti diciamo locali, quindi con la fermentazione naturale in bottiglia, per poi avere un'evoluzione anche tecnologica, abbandonando questo tipo di preparazione dei vini per passare alla elaborazione in autoclave per la produzione di vini frizzanti e vini spumanti.
Voi siete la quarta generazione.
No, la terza.
La terza, la quarta però...
La quarta è rappresentata dalla figlia che attualmente odiernamente è presente in azienda, Alicia, e da mio figlio che oggi perché è indisposto non è presente, quindi sono rappresentano la quarta generazione.
È stato difficile mantenere comunque una realtà aziendale non piccola come la vostra all'interno dell'ambito familiare?
Va da sé che il numero della famiglia, che è sempre stata piuttosto numerosa, ha creato, non dico dei problemi da un punto di vista, però c'è stato un frazionamento di quella che è stata la proprietà e anche diciamo l'azionariato, tra virgolette. Con la scomparsa della seconda generazione, scomparsa fisica, abbiamo dovuto procedere ad un riaccorpamento delle quote liquidando una serie di soci, tra virgolette, stretti parenti, per cui oggi diciamo l'azienda è divisa esattamente in tre quote tra me, mio fratello e mia sorella.
Allora, un'azienda che produce che cosa? Raccontaci.
L'azienda nasce per la sua collocazione topografica, produce prevalentemente dei vini frizzanti. Negli anni 70, a seguito di queste innovazioni tecnologiche, 60 direi anche, dovute all'installazione di autoclavi, abbiamo cominciato a produrre degli spumanti col metodo Charmat e a seguire sempre degli spumanti, sia bianchi che rossi, base Lambrusco, col metodo Champagnat. Dagli anni 2000, poco oltre, abbiamo deciso di diciamo, allargare quelle che sono le referenze produttive all'aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia. Nel momento in cui la comunità europea sostituiva i vecchi acronimi DOC, DOCG, IGT con la DOP, eccetera, eccetera, abbiamo colto l'occasione, la palla al balzo per attivare una acetaia, attingendo dalle acetaie di famiglia, perché siamo sempre stati produttori di aceto balsamico a livello familiare.
Una acetaia che ho avuto modo di visitare, che è veramente molto, molto bella. Quante botti avete?
Noi abbiamo poco più di 900 botti, 912-920. Una parte ubicata nell'acetaia che lei ha avuto l'opportunità di visitare stamattina, una parte solo barricaia in un capannone distaccato e un'altra parte in una casa annessa allo stabilimento dove occupa un piano secondo e il solaio.
Adesso passiamo a botti di altro tipo e quindi passo a te Fabio, perché insomma chiedo a te di raccontarci, di entrare nel vivo di queste bollicine e di raccontarci per bene la vostra produzione.
La nostra produzione, come ha detto prima mio fratello, è suddivisa con i due sistemi di rifermentazione, uno in bottiglia che si chiama metodo classico e uno in autoclave che si chiama metodo Sarma o Martinotti. Presa di spuma dei nostri vini avviene con i due sistemi tradizionali, uno classico con la rifermentazione in bottiglia, in francese detto Saint-Penoise, e l'altro invece rifermentato in grossi recipienti che si chiamano autoclavi, e il sistema è il metodo Martinotti o Sarma. Ma in ambedue i casi noi li elaboriamo attraverso un sistema e un processo di rifermentazione e conservazione molto lungo, per cui il nostro vino col metodo Sarma viene quasi tutto rifermentato, diciamo, da ottobre a febbraio. Abbiamo 4.500 ettolitri di capacità in autoclave, dove l'intera produzione viene utilizzata per iniziare il processo rifermentativo. Il vino, una volta ottenuto con le caratteristiche da noi desiderate, viene refrigerato e lasciato in autoclave sino al momento dell'imbottigliamento. Momento dell'imbottigliamento che avviene in funzione a una richiesta di mercato. Il metodo Saint-Penoise invece viene imbottigliato ogni anno nella prima decade di maggio, stoccato nelle cantine sotterranee a temperatura termocondizionata a 16 gradi, dove rifermenta e rimane sino al momento della sboccatura e vendita. Noi produciamo metodi classici quasi esclusivamente millesimati, ovvero di un'unica annata. Quindi abbiamo sul mercato tante annate in funzione alle richieste della nostra clientela.
Voi esportate anche molto all'estero. Quali sono i paesi che apprezzano di più il vostro prodotto e quali sono le caratteristiche di un bevitore di Lambrusco? Che vino gli piace?
Allora, il Lambrusco, provenendo da un territorio molto vasto, si produce in quattro province, perché si produce in provincia di Parma, di Reggio, di Modena e anche di Mantova, per cui le caratteristiche del Lambrusco sono variabili in funzione ai terreni, in funzione ai vitigni, perché per produrre Lambrusco si possono utilizzare una serie infinite di vitigni. Lambrusco Salamino, il Lambrusco di Sorbara, il Lambrusco Gasparossa, il Grappello Ruberti, il Lambrusco Marani, il Lambrusco Maestri e altri ancora. Per cui a seconda dell'uvaggio che uno decide di ottenere, può ottenere una sua configurazione di prodotto. Noi usiamo essenzialmente tre vitigni e sono il Lambrusco Salamino, il Lambrusco di Sorbara e l'Ancellotta, che non è un Lambrusco ma è un vitigno tipico del Correggese. È un'uva tintoria che serve per correggere il colore nelle annate in cui ce n'è bisogno e anche l'acidità, ad abbassare leggermente l'acidità dei lambruschi che in certe annate è troppo aggressiva. Il Sorbari invece è l'incontrario, serve per correggerla, per innalzarla nelle annate in cui è troppo basso. Noi con questo tipo di mix abbiamo ottenuto un vino che ha la sua identità e che piace alla nostra clientela.
E invece il Salamino?
Vino di base, proprio è il vitigno che preferiamo. E quando è perfetto non ha bisogno di nessuna correzione. Ed è ottimo per produrre sia vini molto rossi e anche vini rosati.
Allora adesso invece appunto facciamo un focus su un vino in particolare che poi andrò a degustare con Maurizio Manzoni e Dozza e che poi chiederemo allo chef Andrea Certivezzani di proporre una sua ricetta in abbinamento. Abbiamo scelto insieme la Grand Cuvée. Ci vuoi parlare di questo prodotto?
Sì, è un metodo classico rifermentato in bottiglia a rosso, le cui uve sono interamente Salamino in questo caso, e vengono utilizzate in un modo un po' particolare. La rifermentazione è quella tipica di una rifermentazione in bottiglia, la sboccatura invece viene scelta solamente al momento in cui riteniamo abbia raggiunto le caratteristiche che i nostri consumatori desiderano. Viene sboccato, viene messo sul mercato e non ha più le caratteristiche del vino fresco e fruttato, ma ha le caratteristiche di un vino che ha rifermentato in bottiglia. È la massima espressione del vino di una volta, ecco, il Lambrusco, che è un vino che ha sempre ottenuto la bollicina rifermentando in bottiglia, ecco, vuol dire che anche il consumatore oggi che lo va a prendere a una damigiana alla volta lo porta a casa, rifermenta. Ecco, l'operazione che noi facciamo in più è quella di togliergli i fermenti e i sedimenti che si sono formati. E secondo noi, ecco, la nostra capacità, il nostro studio su questo prodotto ci ha consentito di farlo durare nel tempo. I nostri vini rossi che rifermentano in bottiglia a metodo classico sono buoni e soprattutto durano, ecco, rimangono buoni senza diventare amari, senza diventare troppo magri, come delle volte capita con i vini che invece vengono fatti in maniera troppo artigianale.
Bene, allora noi non ci resterà che andare a degustarlo. E nel frattempo vi ringrazio tantissimo per l'ospitalità e per questa visita molto interessante nella vostra azienda. Grazie Massimo e grazie Fabio.
Grazie a lei.
Grazie a lei.
Saluto i fratelli Lini e la persistenza del loro Lambrusco sta ancora nella mia bocca. Vi sto parlando infatti di una bellissima espressione di questo vino. Troppo spesso sottovalutato, troppo a lungo nemmeno imbottigliato, poco protetto in ambito commerciale e maggiormente spinto verso una produzione che predilige la quantità alla qualità. Ma fortunatamente non è così per l'azienda appena visitata, come non lo è più per molte cantine emiliane, che hanno deciso di investire per rendere eccellente un prodotto che può stare sulle nostre tavole ogni giorno senza stancare. E che non a caso è il vino più bevuto in Italia e più esportato nel mondo. Vediamo cosa ne pensa Maurizio Manzoni, enoteca regionale di Dozza, di questo gran cuvée di Lambrusco. Buongiorno Maurizio, cominciamo questa giornata con queste fresche bollicine.
Buongiorno, siamo davanti a una bellissima bottiglia. Intanto mi piace raccontare il momento in cui l'abbiamo prima aperta e poi versato il vino, perché ha formato una spuma, perché il vino si definisce spuma veramente importante e evanescente, quindi se n'è andata immediatamente, che per il vino è assolutamente sintomo di qualità. Dico per il vino perché tutti sappiamo che invece nella birra deve essere sia ben presente ma deve anche permanere. Il vino invece deve avere proprio la caratteristica che ha avuto nel bicchiere questo metodo classico. Questo metodo classico di Lambrusco, quindi diciamo una bella novità probabilmente per molti di voi, non per noi addetti ai lavori e non per noi emiliano romagnoli, ma un bel prodotto. Andiamo in realtà a sentirlo prima e lo guardiamo, quindi aspetto visivo dal colore rosso rubino con riflessi granati. Andiamo ad analizzare la bollicina guardandolo dal basso verso l'alto. Vediamo che ha una bollicina fine, numerosa e persistente, e a questo punto lo portiamo al naso. Assolutamente una bella intensità, con sentori di frutta come la marasca, ma anche frutta matura. Questa marasca è matura, una ciliegia bella matura, una prugna. Poi percepiamo un floreale, abbiamo una viola ed un finale di crosta di pane, lieviti, caratteristica comunque dei metodi classico. Ora lo assaggiamo. Palato è secco, abbastanza caldo, nel senso assolutamente non mi disturba l'alcol, morbido, mi scende in gola molto molto bene. Vorrei rimarcare una cosa, per via retroolfattiva riesco a percepire poi molti dei riconoscimenti che avevo fatto prima a livello olfattivo, e anche in bocca mi sento questo sapore di ciliegia e di prugna. Lo riassaggio. una buona freschezza e una bella mineralità. Un vino elegante, definirei, nello stesso tempo persistente, mi permane il sapore in bocca. È un vino, direi, pronto barra maturo da bersi. Sì, io adesso me lo compro 6 bottiglie e da qui alla fine dell'anno me le bevo, sono sincero, le prime 4-5 in quest'estate torrida, ma perché mi fa piacere, perché è un vino che mi fa piacere avere in cantina e bermi veramente adesso, e poi una me le tengo per le feste, diciamo qua sotto Natale, l'ultimo dell'anno, da aprirmi anche in quell'occasione. Come abbinamenti ci possiamo veramente divertire, perché possiamo fare gli abbinamenti classici da Lambrusco, quindi spaziamo in tutto il mondo dei salumi, ma abbiamo questa commissione anche con gli abbinamenti da metodo classico, quindi qualcosa anche di più complesso. Diciamo che, tranne che col dolce, questo è un vino un po' da tutto pasto. Un brindisi a questo calice veramente interessante.
Un brindisi. Per un Lambrusco con queste caratteristiche ho bisogno di vera cucina emiliana, di uno chef appassionato dei prodotti di questa bella provincia reggiana, ma che al tempo stesso sia dotato di alta carica creativa per propormi qualcosa di speciale da abbinare a un Lambrusco fuori dai parametri cui ero abituata. Attraverso quindi la provincia di Reggio Emilia da un capo all'altro. L'ora è quella di punta, il sole è caldissimo e la campagna mi avvolge con i suoi odori, mi rallenta con i suoi trattori, mi distrae con i suoi allevamenti e percorro il tragitto lentamente fuori dalla mia cognizione del tempo. Attraverso frazioni e comuni, piccoli gioielli incastonati tra Modena e Reggio Emilia, e dopo meno di un'ora, ma un'ora dilatata, la mappa mi segnala che sono arrivata a destinazione. Il verde di tutte le gradazioni immaginabili, scolorito sul giallo per il troppo caldo, intenso brillante per la ricchezza della vegetazione. Sono arrivata al ristorante Locanda Camatilde di Rubianino di Quattro Castella, dove ad attendermi c'è lo chef Andrea Incerti Vezzani. Andrea è sorridente e subito si capisce quanto ami il suo ristorante. La sua attenzione per il cliente è totale, quasi impossibile non trovarlo in cucina, e quotidianamente va a scegliere lui stesso le materie prime che andranno a comporre le sue creazioni. Andrea ti coccola e ti stupisce, accompagnandoti in un percorso gustativo di sorprese. Sorprese per il palato, per gli occhi, per i profumi che si sprigionano al naso, mentre dalla finestra godi del rigoglioso giardino che circonda la locanda, dove dopo cena sarebbe un peccato non approfittare del ristoro che offre. Buongiorno a tutti, ci troviamo a Rubianino di Quattro Castella nel locanda ristorante Camatilde di Andrea Incerti Vezzani. Buongiorno Andrea.
Buongiorno a tutti.
Andrea, ci vuoi raccontare il tuo percorso formativo, che non è partito subito forse nel modo in cui desideravi, però poi ci sei arrivato alla grande?
No, diciamo che sì, il mio percorso formativo è stato difficoltoso inizialmente, perché non mi sono dedicato tantissimo a quella che è l'alta cucina, per cui le mie prime esperienze sono state a volte proprio la classica riviera romagnola, dove comunque ti facevi la stagione estiva anche nella pensione, nell'albergo 3 stelle, dove comunque ti è servito per imparare realmente quello che era il nostro lavoro. Adesso al giorno d'oggi è una cosa un pochino più bella, no? Più accattivante riuscire a fare un piatto sapendo le tecniche, sapendo comunque come si forma un piatto. Allora era una cosa un pochino più da fare della gavetta più che da fare della cucina creativa.
Tu sei qui a Rubianino da 10 anni, quando hai creato questo bel ristorante con annesso anche una zona, insomma, per poter potersi poi riposare in questa bella campagna. Raccontaci come che siete arrivati qui insieme a tua moglie e come siete cresciuti in questi 10 anni.
Diciamo che ho fatto, come dicevamo prima, un po' di esperienze anche in giro per l'Italia, dopodiché sono voluto tornare in quello che era la mia patria, diciamo la mia città di Reggio Emilia, e all'inizio ho aperto un altro piccolo ristorante che si chiamava La Cantina, dove ho, diciamo, fatto i miei primi approcci a quello che è la ristorazione, non solo saper fare il cuoco ma saper fare il ristoratore, che sono due cose comunque completamente diverse. E dopo 5 anni diciamo che le cose andavano per il verso giusto, abbiamo avuto la fortuna di trovare questo casale splendido nelle campagne, diciamo, precollinari, quindi siamo nel comune di Quattro Castella, dove abbiamo i 4 colli dove sono situati i famosi castelli di Matilde di Canossa, per cui una zona veramente quasi una piccola Toscana. E allora diciamo che questo casale l'abbiamo adibito al ristorante, per cui nella sala dove c'era praticamente la stalla abbiamo fatto la sala del ristorante, dove c'è tutto il deposito degli attrezzi, abbiamo fatto tutta la cucina, per cui anche gli ambienti sono molto comodi da utilizzare. Nella parte invece abitativa abbiamo destinato 2 piani per fare la locanda, che per me era proprio un concetto di accoglienza, no? Il cliente poteva trovare sia, diciamo, la parte alberghiera dove poter soggiornare, ma al tempo stesso una ristorazione di un certo tipo.
Dopo 3 anni di apertura arriva un riconoscimento, diciamo che in ambito gastronomico è tra i più importanti, arriva la prima stella Michelin.
Sì, quella è stata una sorpresona, no? Nel senso che io nella mia esperienza lavorativa non ho mai lavorato in un ristorante stellato, per cui non avevo neanche idea a modo di quello che fosse la guida Michelin, cioè sapevo ma non così in modo specifico. E diciamo che anche la cosa un pochino che ci ha sorpreso è proprio il fatto che il primo anno ci hanno inserito con 2 forchette, ma l'anno successivo ha già assegnato direttamente una stella, quindi è stato anche veramente un passo importante, no, nella storia di Camatilde.
Tu ami molto la stagionalità dei prodotti, ami tanto le materie prime, ma sei uno chef estremamente creativo. Infatti mi hai appena raccontato, adesso vorrei che lo raccontassi ai nostri ascoltatori, la particolarità dei tuoi menù degustazione.
Sì, diciamo che è una formula che dall'inizio abbiamo cercato proprio di fare in modo che la nostra clientela si fidelizzasse su quello che è il nostro tipo di pensiero, per cui abbiamo incominciato a lavorare su questi menù degustazione a sorpresa, che hanno riscontrato dei consensi molto favorevoli, per cui da lì siamo partiti e ad oggi abbiamo praticamente la possibilità di dare la scelta tra menù degustazione a sorpresa dalle 4 alle 9 portate, la possibilità di scegliere praticamente quali tipi di portate, se fare carne, se fare pesce, se fare magari del territorio, e di poter accontentare il cliente nel miglior modo possibile, perché ogni tavolo ha le sue particolarità, le sue esigenze, sia da un punto di vista anche di allergie piuttosto che di piaceri nel mangiare magari crudo di pesce piuttosto che carni marinate o solo esclusivamente verdure, per cui la possibilità di lasciarci fare in cucina quello che è il nostro lavoro.
Quando ho letto su di te ho letto che ti piace molto la cultura gastronomica contadina e locale, anche se poi appunto in realtà, come ci hai detto anche prima, tu cucini dal crudo di pesce ai prodotti tipici del territorio. Con quale elemento però, con quale ingrediente, con quale materia prima ti diletti di più in cucina? Qual è che ti fa venire più idee per la creazione di nuovi piatti? Cos'è che ti piace di più lavorare come materia prima?
Allora, diciamo che noi nasciamo anche come ristorante precedente come cucina del territorio, per cui la base da cui sono partito era quella, ed è quella che comunque, come detto prima, stando in un contesto anche di turismo, il cliente quando viene in un ristorante ricerca comunque prodotti del territorio, quindi quella è la base che non toglieremo mai. Diciamo che la cosa che a me diverti più in cucina sono principalmente le erbe spontanee o i vegetali in generale, per cui la mia cucina per metà è a base di verdure, o comunque abbiamo tantissimi piatti vegetariani o comunque non legati principalmente a carne o pesce.
Allora, adesso invece
Invece ti chiedo, Andrea, oggi siamo stati all'azienda Lini 910 a Correggio e lì abbiamo degustato la Gran Cuvée di Lambrusco, quindi un Lambrusco Salamino al 100%, metodo classico. Ti vorrei chiedere quale piatto, quindi rimaniamo proprio sul territorio, rimaniamo legati molto al territorio reggiano, e quindi volevo chiedere quale piatto vorresti proporre ai nostri ascoltatori per un abbinamento armonioso e gradevole. Give a damn about any trumpet
playing band. It ain't what. Beh, sicuramente sia per una questione di territorio ma sia proprio una questione di storicità, legherei il mio stinchetto di merino da latte, che è il piatto che diciamo che è presente in carta da 10 anni, perché è stato tra virgolette uno dei miei primi approcci anche con la cottura a bassa temperatura, ma indipendentemente da questo è stato anche il piatto che nell'anno in cui la Michelin ci ha dato la stella nella dicitura c'era che questo stinchetto di merino da latte valeva il viaggio per venire a Camatilde, per cui diciamo che è diventato il nostro piatto del ristorante, per cui uno stinchetto di merino che viene cotto a bassa temperatura e normalmente viene servito con una crema di patate, e dipende insieme un pochino dalla stagione, perché logicamente stando in carta tutto l'anno il contorno normalmente varia in base alla stagionalità.
Benissimo, allora non ci resta che provare questo abbinamento e ti ringraziamo tantissimo per l'accoglienza e l'ospitalità. Grazie Andrea.
Grazie a voi. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to trail? La fantasia di Andrea è magnifica.
Lo stinchetto di cui vi ha parlato e che gli ha valso la sua stella Michelin è nato dall'immagine del cosciotto che si agguanta dall'osso, presente in molti cartoni animati che noi tutti ricordiamo. È giunto il tempo di ripartire, questa volta per le vacanze. Riprenderò il viaggio lungo la Via Emilia a settembre e mi porterà in quella che può essere considerata la provincia madre del Lambrusco, Modena. Modena è la provincia del Sorbara, del Graspa Rossa e del Salamino. È la provincia dell'aceto balsamico tradizionale di Modena, del prosciutto di Modena, del parmigiano reggiano, del cotechino, dello zampone e di molto altro. Modena è ricca perché riccamente imbandita è sempre la sua tavola. Ed è a Modena che vi presenterò un'eccellenza in fatto di Lambrusco. Andrò a visitare la cantina di Cleto Chiarli a Castelvetro, una culla perfetta dove le uve Lambrusco possono dare il meglio di sé. E poi vi porterò nella cucina dell'incontenibile Luca Marchini, chef titolare del ristorante L'Erba del Re, una fucina di emozioni uniche. Un brindisi alla vostra estate e appuntamento a settembre da Laura di Cantine Cucine. We're just two lost souls swimming in a fishbowl.